E benvenuti a Scenario Digitale. Siamo qui con me stesso, Nicola Palumbo, Monica, la nostra...
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, e la nostra ospite Agnese.
Buonasera.
Allora, vi ricordiamo come sempre, il mio mantra è seguiteci ovunque, non lo starò a ripetere troppo, però abbiamo un canale bellissimo Telegram, stupendo, dove in particolare io scrivo, mentre Monica non mi aiuta mai, grazie
Monica. Io leggo,
Monica,
però.
Monica legge, e quindi seguitelo perché lì c'è la mano di Nicola Palumbo, quindi è molto interessante.
Invece, ci potete seguire sulla pagina Facebook di Scenario Digitale.
Sì.
Dove ogni tanto mettiamo quello che gli argomenti
che
della
capita.
Puntata successiva, ogni tanto però quando ci ricordiamo.
Esatto.
E poi abbiamo pure un
bellissimo bot, se scriveteci sul nostro, diciamo, sulla nostra fanpage, perché c'è un bot che vi risponderà in automatico e vi stalkererà poi lungo tutta la vostra vita ed esistenza.
Ma non troppo,
solo una volta a settimana. Allora, abbiamo qui un ospite che è una celebrità su Instagram, possiamo tranquillamente affermarlo.
Ecco.
Allora, facciamo le dovute presentazioni. Agnese, raccontaci un pochino chi sei, da dove nasci e come nasce, diciamo, la tua esperienza in particolare sulla piattaforma Instagram.
Devo dire anche l'età? No, per iniziare così.
Se ce lo chiedono, devi rispondere.
No, io partirei con i follower diretto.
Così è il numero, no?
Se tanto dobbiamo dire di numeri, che siano numeri buoni.
Esatto.
Allora, ad oggi ho sui 190.000 follower.
193.000
follower su Instagram, e poi aggiungendo vari profili su Facebook, Twitter, LinkedIn, eccetera. Insomma, quando mi contattano dico siamo sui 200.000 follower, dai.
Sì, facciamo tondo.
Arrotondo, no?
Abbiamo Perugia che ci sta seguendo in questo momento.
Perugia ci sta seguendo. E ho iniziato quasi 3 anni fa questa avventura, perché è iniziata, come si suol dire spesso, come un gioco. In realtà non era questo il primo scopo per cui aprì la pagina Instagram, però avevo in mente di creare un blog. Avevo in mente di creare un blog perché stavo creando e scrivendo una tesi sulla maternità e volevo veicolare determinati messaggi soprattutto alle donne e dimostrare, insomma, cosa noi possiamo fare noi donne, e volevo essere io il soggetto e promotore ed esempio, no? di quello che potevamo fare. Quindi ho detto possiamo essere mamme, e io ho iniziato a fare la modella dopo la seconda figlia, a 6 mesi di distanza dalla nascita della mia seconda figlia, quindi ho detto cavoli, ce la possiamo fare, no? E mi ero laureata la terza volta, sto scrivendo la quarta tesi, quindi ho detto possiamo studiare, essere carine, possiamo fare una mano, insomma, no? Era per promuovere lì la figura femminile.
Non sto ridendo perché...
E qui qualcuno dirà, ma che superpotere ha?
Esatto.
Cioè, no, qualche commento arriverà, dici, ma qual è il superpotere? Allora?
Dormo poco, diciamo che non ho bisogno di molte ore di sonno.
Anche io, ma non concludo niente.
Però i miei figli dormivano, ad esempio, no? Ho detto, la tesi quando la scrivevi di notte, perché i miei figli dormivano.
Ecco, e qui sei anche fortunata, perché di solito sì. I figli la notte non dormono, fanno casino.
Capito.
Esatto. No, ma infatti la cosa è clamorosa, perché prima parlavamo e dicevo, guarda, io non c'ho neanche un figlio, non sono neanche rimasto incinto, nel mio specifico. Tu, Monica, non penso, tu hai dei figli, Monica,
no.
Che non ci risultano i figli di Monica. Com'è possibile che io non sono neanche magro, nonostante tutto?
Io spiegavo che non è magro, ecco, perché se iniziasse a fare tutte queste cose il tempo per di mangiare diminuirebbe e uno diventerebbe magro, ecco.
Allora mi devo un po' stressare nella vita, questo è il messaggio, stressiamoci la vita.
No, poi studio psicologia per proteggermi dallo stress, no? Per, diciamo,
per non uscire fuori di testa.
No, fa tutto un circolo,
è tutto studiato,
è tutto un piano per tornare, per far quadrare, ecco, il cerchio.
Esatto, brava.
Per far quadrare il cerchio.
Monica migliora sempre di più nel suo linguaggio forbito. Attenzione, qui abbiamo una psicologa, quindi ci sta anche scrutando in qualche modo. Allora, la cosa è clamorosa perché, appunto, tutte queste lauree, un sacco di figli, diciamo così, due figli. Hai pure il tempo di fare cose che la gente dice, oddio, devo partire con un account Instagram, c'è un lavoro gigantesco dietro, come faccio? Allora te lo chiediamo. Innanzitutto, quale app usi per gestire il tuo tempo, per fare tutte queste cose? Allora, se usi un'app.
Non uso app.
Vedi?
Io non uso app, anche perché già le app di Isa mi prendono il suo tempo. No, io ho iniziato, come vi raccontavo prima, perché prima stavamo ovviamente un attimo parlando, ho iniziato aprendo questo Instagram e volendo assolutamente capire come funzionava. Era affascinante, a me mi ha affascinato subito il mondo dei social, perché è un po' uno schermo, no? Ha uno schermo verso l'esterno. Io sono una persona, dicevo, abbastanza solitaria e mi piaceva questo filtro, o meglio, comunichi ma decidi tu cosa comunicare, diversamente da ciò che accade fuori, no? Quando c'è un contatto diretto. E quindi volevo comunicare a modo mio e farlo nel migliore dei modi, assolutamente. E ho iniziato così, con le foto, ovviamente creando materiale, ottimo materiale, è molto importante, sembra una cavolata, ma è tutto lì.
Certo,
cioè cercare di capire come funziona la tua immagine, perché poi ognuno deve emergere in una certa maniera, cioè la foto che mi fa funzionare a me non fa funzionare un'altra persona, certo. Devi capire qual è il messaggio che vuoi comunicare, che poi non è mai così, non ha mai così padronanza su quel messaggio. Perché in realtà ciò che arriva non è mai esattamente ciò che tu mandi, no?
Certo, la percezione cambia sempre.
La percezione cambia sempre. Però ho studiato molto la fotografia, ho avuto modo di conoscere, poi essendomici buttata al 100%, una marea di persone di questo ambito, da fotografi, esperti di moda, stylist, proprietari di brand, eccetera. E questo mi ha educato, no? E indottrinato in un certo senso, perché io comunque non avevo un background in questo mondo, non ero modella, non ero...
Certo. Ma infatti la cosa interessante è questa, nel senso, mettiamo il caso che Monica vuole cominciare a fare un lavoro del genere, quindi personal branding, però nel mondo del fashion. Ovviamente, oltre alla passione che bisogna avere per queste cose, tu, cioè, nel senso, come hai fatto praticamente? Perché spesso anche gli studenti chiedono: ma da dove inizio? Quindi tu che hai fatto? Hai trovato un fotografo e hai detto: iniziamo a fare un racconto di me stessa? Com'è?
No, io avevo questa attitudine per la moda, ce l'ho sempre avuta. Vestire mi piaceva, mi ci dedicavo. Avevo gusto, nel senso che molto spesso mi capitava che amiche, conoscenti mi dicevano: ma no, mi piace troppo come ti vesti, ma dammi un consiglio, eccetera, eccetera. Così, quindi ci avevo, no?
Già come Ranzulla, ma più bella, diciamo. Ranzulla dava i consigli sulla tecnologia, lei su come vestirsi.
Sì, beh, un'attitudine c'è. Allora che cosa fai? Tu la educhi questa attitudine e comincia a vedere se il tuo stile effettivamente piace poi ai numeri, non solo alle amiche, no? E l'ho portato all'estremo, perché poi la moda è fatta non solo, ok, di un paio di jeans, però vabbè, giochiamoci, no? E vediamo cos'è che attira più. E quindi è stato tutto un conoscersi in quel senso, usando il mio gusto, che poi però è quello che fa, diciamo, che il termine fondamentale è quello.
Lo faccio anche io nel mio piccolo, comprando gli stessi jeans con lo stesso colore, volevo giusto dire questa cosa di colore.
È una questione costante.
Ho portato la mia moda all'estremo, duplicandola.
E senti, quando hai aperto, quindi hai detto 3 anni fa, ti sei messa lì e hai deciso di cercare di imparare come funzionava appunto Instagram. E quant'era la frequenza con la quale pubblicavi, per esempio?
Tutti i giorni?
Più di una volta al giorno?
No, per un periodo ho provato, ma no, più di una volta al giorno non era il mio caso. Non sono una giovane, no? Questo è importante, nel senso che i social sono gli strumenti degli adolescenti e l'adolescente vive nel social, quindi
Instagram in particolare
ha interesse a vedere, eccetera eccetera. Io non ho quel target, cioè non posso comunicare a un target di adolescenti, comunque sono una donna, sono mamma,
certo.
Cioè, il mio stile è comunque più grande, eccetera, e le persone più grandi ci stanno comunque meno, quindi non hanno interesse a vedere.
Sì,
cioè,
queste
vanno valutate. Comunque il concetto del target fondamentalmente è la persona a cui tu comunichi.
Certo, infatti il tuo target immagino che sia dai 28 in su,
sì,
qualcosa del genere.
Sì, è grande il mio target, sì, insomma più o meno siamo nella mia età per lo più uomini, però insomma adesso stiamo lavorando per guardare.
Sto cercando di ricalibrare.
Sì, comunque il mio blog nacque per comunicare alle donne,
cioè, certo.
I miei messaggi sono più che altro rivolti alle donne.
Sì, e come funziona la pianificazione dei servizi fotografici, ad esempio?
Allora, quello è, dipende, ti contatta un brand, mi contatta, ci mettiamo d'accordo sulla collaborazione, il tipo di collaborazione, il tipo di immagine. Ovviamente l'immagine, le foto che faccio sono a mia scelta, anche perché certo, devono rispecchiare il mio, la mia immagine.
Certo.
Tuttavia c'è quel brand che vuole chissà cosa, il brand che invece gli basta la fotina, e quindi poi in base a quello che mi chiede il brand, se è un brand importante eccetera, scelgo il fotografo ad hoc, che sia un fotografo più o meno bravo. E
ah, quindi non lavori sempre con lo stesso, ma...
Ho un fotografo mio, che tra l'altro è anche uno dei miei più cari amici, e sì, per lo più. Tuttavia a volte poi dipende, no? Dalle esigenze, sì, ma anche dalle mie esigenze. Se voglio fare quello stile più dark, magari conosco, no? Una variegata conoscenza di fotografi, magari chiamo...
il parco fotografi, chiamiamolo così.
Ma sì, ma poi è anche il bello, perché la fotografia è un'arte. Io mi sono appassionata, cioè a me piacciono tutte le forme d'arte, ma la fotografia, quando la conosci, diventi amica di fotografi, cioè è una comunicazione bellissima. Quindi poi anche lì mi ci sono dedicata.
Certo.
Giusto.
Ci raccontavi anche che hai fatto delle collaborazioni anche con eventi che avevano come target, diciamo, il fashion e quant'altro. Ci racconti un pochino com'è nata la cosa e come l'hai gestita, come...
Sì, io sono stata per 2 anni, che poi è in estate, fashion blogger ufficiale di una fiera che si tiene a Fortezza d'Abasso, dove poi fanno il pitti
a Firenze,
a Firenze, sì. La fiera si chiama Mare da Mare, quindi è tutto brand che si occupa di beachwear, e praticamente stavo lì 3 giorni. Sei la blogger, quindi collabori con tutte le aziende che esigono, insomma, che hanno bisogno di un blogger, perché comunque tu comunichi fondamentalmente, no? Nel blog puoi recensire, e puoi scrivere non solo di un brand ma proprio di un evento in sé, puoi scrivere del beachwear ma puoi scrivere del benessere, perché il beachwear comunque è costume.
Certo.
Quindi anche mettersi in costume è sempre, no? un impegno, c'è un lavoro dietro.
E come veniva organizzato il lavoro? Nel senso che dovevi stare lì ed eri libero di fare quello che volevi? Avevi degli obblighi?
Ma loro, vedi che il blogger è anche una figura molto nuova, no? Quindi ancora non, soprattutto in Italia, non
certo,
ha un margine definito. Quindi a me hanno sempre dato molta libertà, e ovviamente solo che per come sono fatta io volevo farlo in un determinato modo. Quindi ovviamente veniva su un giorno anche un mio fotografo, c'erano fotografi là. Poi chiedevo alle aziende chi era interessate, mi cambiavo lì, quindi si facevano foto in sede, l'azienda ti mandava dei prodotti anche prima della fiera stessa.
Che ah, tu... per fare il lancio ovviamente,
ovviamente,
no?
Sì, e così, e oppure dopo.
Il lancio quanto durava come tempistiche?
Allora si iniziava, loro iniziano da vari mesi prima, però da un mese prima si inizia proprio a... da bastonare, diciamo.
Sì. No, ma ci può stare.
Non termine molto marketing, però sì. In questo senso sì.
Quindi un mese primo si iniziava, sì, diciamo, spingendo i brand che erano all'interno di questo evento.
Sì.
E quindi anche lì, sempre con una frequenza giornaliera interamente dedicata all'evento, oppure alternavi?
No,
con...
io alterno sempre. Non faccio la mia pagina è mia. Quindi non faccio, anche ad esempio se mi chiedono 6 post non li faccio consecutivi mai.
Certo.
Di uno stesso brand, sempre alternato, insomma.
Sì, anche perché sennò poi è un po' troppo evidente.
Esatto.
Invece quando eri lì lavoravi molto con le storie, immagino.
Sì, storie e post.
Aumentava la frequenza dei post o era sempre uno al giorno anche durante l'evento?
Sì, uno al giorno. E mentre ero lì, sì, diciamo, esaltava la fiera, no?
Sì.
Mentre prima e dopo, sì, comunque pubblicizzano i brand che sono interessati a quello.
Ah, quindi era un lavoro precedente e successivo, ovviamente.
Esatto.
Quindi non è che aumentavi la frequenza, eccetera.
No, no, io sono rimasta sempre molto costante. Scelta mia, molti non aumentano, ovviamente.
Ma infatti... te lo chiedevo proprio perché sì, tanti, alcuni influencer, ovviamente quando c'è un evento, come può essere per esempio anche nel mondo dei travel blogger, hanno una frequenza molto più alta durante il blog tour, ovviamente.
Però non a caso, la frequenza più alta non porta. E che cosa ha inventato Instagram? Le storie. Allora tu adesso che fai?
Certo.
Aumenti, fai tante storie, ma il post rimane quello.
Esatto, esatto.
Perché in realtà il postare non ti aumenta, non ti porta granché, perché se tu hai quel target, se tu gli fai 2 o 3 foto l'annoi, se non è il target che esige quelle 3 foto,
sì,
e quindi
sì,
lo perdi.
Sì. E le storie invece come le strutturi? Come le fai, in modo molto spontaneo?
Sì.
Oppure gli dai...
Okay. Sì, sì, molto spontaneo in questo senso. Ovviamente sempre con un'estetica mia, nel senso che per me è importante, no? Nel senso i colori, le cose rimangono sempre coerenti con il mio mood fondamentalmente.
Allora, durante diciamo le vecchie anche puntate, abbiamo spiegato un po' come è aumentato il, diciamo, questo mondo, cioè dell'influencer marketing, eccetera. Tu adesso sono 2 anni che lo fai, diciamo, in modo strutturato.
Sì.
Ci puoi dire com'è cambiato da, diciamo, questo mondo dall'inizio ad oggi? Come tu l'hai vissuto? Che...
Beh, sta diventando un pochino più ordinato. 2 anni fa era proprio il boom.
Sì.
Iniziava tutto in quel momento. Adesso io ho vari amici blogger, no? E quindi si comincia ad essere un sistema noto e quindi si sta tutti intraprendono la stessa modalità fondamentalmente. Tantissimi stanno cercando di entrare perché ovviamente è la nuova forma di comunicazione, cioè adesso qualsiasi tipo di azienda deve comunicare tramite questi social e quindi il mood sta diventando per tutti quello, insomma, non c'è chi fa una cosa, chi un'altra, no.
Sì.
Si vede, è abbastanza omogenea la modalità.
Anche le modalità di, diciamo, di collaborazione sono cambiate, nel senso che le viste come più strutturate rispetto a 2 anni fa, cioè prima erano magari meno esigenti, oggi lo sono,
sì,
di più.
Quello sì, l'azienda, a parte che adesso tutte le aziende cominciano un attimino a muoversi, 2 anni fa ancora non si sapeva neanche,
certo,
che era, cioè io 2 anni fa parlavo con negozi che dovevano aprire le pagine, gli spiegavo cos'era il social perché ancora...
Certo.
Adesso ti chiamano che hanno bisogno di farlo assolutamente o almeno di essere sistemati.
Cioè hanno già una maggiore consapevolezza.
Sì, adesso sì. Adesso...
Che stavi dicendo qualcosa?
No, no, dico certo, ovviamente hanno capito come deve andare il mondo.
Sì, perché 2 anni fa mi trovavo a spiegare che questo è, ma no, vedremo. Ma questo, poi in Italia, no? Siamo molto più cinici e scettici in queste cose. E poi piano piano non c'è più bisogno di spiegare questo. Ormai la direzione è quella, ma semplicemente io spiegavo, ma perché la direzione sarà verso sempre una cosa economica. E ad oggi è la forma di pubblicità più economica che si è mai vista prima.
Sì, questo è vero, ho letto dei dati che dicono che effettivamente a parità di investimento, anche rispetto alla campagna pubblicitaria tradizionale,
c'è un risparmio immenso.
L'investimento come ritorno anche per click, traffico, eccetera, quello degli influencer è molto più alto.
Beh, il motivo per cui diciamo che l'utilizzo degli influencer è più o meno sempre incluso in una strategia social che abbia come obiettivo quello di accrescere la reputazione del brand, accrescere la conoscenza del brand e appunto veicolare quanto quelli che sono i valori che poi si dà quel brand. Perché ovviamente quando vai a fare una ricerca di influencer, io parlo per ad esempio per marketing, proprio il reparto marketing del brand, è importante che quell'influencer rispecchi quelli che sono i valori che ha quel brand.
Certo.
Anche perché è ovviamente vero che non è importante, cioè è importante il livello, la base di follower, fan che l'influencer ha, però è anche importante l'engagement che ha attraverso con i suoi follower ed è importante soprattutto che questo influencer sia disponibile a raccontare una storia che è poi quella che
in linea con
il brand e soprattutto deve essere in grado di farlo, nel senso che c'è stata una leggera variazione tra quello che era nel passato l'utilizzo dell'influencer, perché nel passato magari l'azienda, il brand la contattava l'influencer, gli diceva allora scrivi questo, pubblica questo e finiva lì la storia. Invece adesso per fortuna ci sono appunto questi influencer sono diventati tali anche perché riescono a scrivere dei contenuti che hanno effettivamente un valore, ma che lo hanno soprattutto per i follower che li seguono e non tanto per i brand che invece li scelgono. E infatti questa era una delle domande che volevo farti, Agnese, che tu fondamentalmente nasci come scrittrice, nel senso che tu hai sempre avuto molta molta attenzione al contenuto sia fotografico, quindi sia a livello di immagine, quindi mi dicevi so abbinare, so decidere,
sì.
Cioè, le mie amiche mi chiedevano come mi vestivo e quindi volevano dei consigli, però è vero pure che penso, non appena tu abbia aperto Instagram, hai pure avuto un occhio di riguardo pure per il contenuto,
sì,
per la descrizione dell'immagine, per la scelta degli hashtag. Quindi mi chiedo, e qui arrivo e concludo.
In sintesi.
Quindi volevo chiederti se hai, diciamo, se fai uno studio, per esempio, sugli hashtag da scegliere, quindi per come attivare quelle categorie di hashtag su Instagram, e soprattutto se quando pubblichi una foto pensi prima alla foto, cioè quindi al creare la foto o al pubblicare il contenuto, o al pubblicare il contenuto, quindi da scrivere quello che poi va a supporto della foto.
Ci siamo capiti, però.
È una domanda elaborata, però è molto, no? Allora, io, come ti dicevo, sono un'esteta, nel senso che la prima cosa che ho è l'immagine in mente. Quindi mi viene un'immagine e la studio inerente a un giorno preciso della settimana, nel periodo stagionale in cui siamo, no? Se vuoi parlare della stagione, l'inverno, tutto ciò, perché poi si parla di tutto, nel senso, pubblichi una foto nel weekend, vuoi comunicare relax, ok,
certo,
l'immagine mi viene in mente e poi il contenuto mi viene dopo, quello sempre sì, anche perché mi viene molto facile, le frasi mi vengono molto istintive, quindi non ho mai studiato molto il contenuto. Faccio frasi piccole, brevi, che siano incisive, in questo senso non ho mai scritto granché. Per quanto riguarda gli hashtag, ovviamente sono tutti relativi poi al contenuto che sto, o all'immagine che sto veicolando. Dipende, se è un'immagine tipicamente italiana metto hashtag italiani, se voglio arrivare cerco di mettere hashtag stranieri. Io, avendo una maggioranza di follower stranieri, comunque uso per lo più hashtag stranieri, però ad esempio ho aperto la pagina del mio romanzo, che sarà essendo in italiano, sto creando un pubblico italiano, lì faccio solo hashtag italiani. Poi l'hashtag è studiato sempre in base al target, fondamentalmente, a cui punti.
Perché giustamente tu nasci, ti iscrivi a Instagram 2 anni fa, 3 anni fa, poi vedi che Instagram sta prendendo piede, che comunque la tua personalità viene fuori da quel social, e quindi decidi di aprire un blog, un sito, scrivi contenuti, appunto, come dicevi prima, diretti alle donne, quindi a livello magari con tema maternità, con fashion, benessere. Quindi però molto relativo a quello che le donne possono andare a cercare su internet. Quindi effettivamente la scrittura è una delle tue prerogative, diciamo.
Esattamente, sì. Sì, lo scopo finale è avvalorare la nostra immagine, no? Io ho iniziato a fare la modella pochi mesi dopo aver partorito la mia seconda figlia, quindi per una donna fare foto da modella, insomma, ti ripaga un pochino di tutto quello scombussolamento, non solo ormonale ma anche fisico, che vivi, perché io ne ho fatti 2 in 1 anno e mezzo, quindi comunque è stato abbastanza movimentato, ecco. E non solo per me, quindi ho detto, se è utile per me sentirmi, quanto è importante sentirsi belle poco dopo un parto, penso sia utile per qualsiasi donna, no? E soprattutto è importante se io come soggetto posso ispirare un'altra donna, dargli motivazione a fare tutto ciò che vorrebbe fare nonostante i bambini, perché una volta fatta la mamma, diventate mamme, insomma, siamo un po' prese, però possiamo rifare tutto ciò che i nostri obiettivi, non dobbiamo perderli, no?
Adesso le mamme conquisteranno il mondo,
ecco,
perché la tendenza è,
siamo tutte pronte.
No, la tendenza è effettivamente la mamma blogger
ci sono diverse esperienze
molto molto importanti.
In questo io volevo scostarmi, però non volevo fare la tipica mamma blogger che parla di pappette, cose.
Infatti
è meglio.
No, però ho detto, quelle ci sono, io non sono brava in cucina, sono un disastro, quindi, come casalinga sono un disastro. Ho detto, fammi dimostrare quello che possiamo fare in tutto il resto, no? Ma dall'essere in forma, appunto, dicevo, dallo studiare, perché comunque continuato a studiare, ecco, sto scrivendo la quarta tesi, possiamo anche, sai, il mood belle poco intelligente, no? No. Possiamo essere carine, ma possiamo essere laureate.
Beh, sicuramente forse una delle tue carte vincenti è che proprio sei stata fedele a quello che è la tua identità, perché avevi un'identità molto forte. Probabilmente sì. se ti fossi buttata giusto per prendere qualche like su cose che non erano fuori di te, avresti, cioè, la maschera non avrebbe retto tutto questo tempo. Anche perché io, questa è una domanda che volevo chiederti: 193.000 follower su Instagram sono moltissimi, se pensi. Com'è che a un certo punto hanno cominciato ad arrivare follower?
Sì, no, in maniera abbastanza, io non ho avuto picchi, abbastanza omogenea, soprattutto perché nelle foto da modella, proprio quelle da modella, in bikini, eccetera, io sono cresciuta così, me le prendevano tantissime pagine di modelle. I famosi shout out.
Ah, ok.
Che all'inizio...
Cos'è? Non so, sono ignorante.
Allora, adesso molti shout out sono a pagamento. All'inizio, quando ho iniziato, ad esempio, postavo una foto e ovviamente mettevo i tag, eccetera. Ci sono pagine di modelle anche molto grandi, no? Che postano foto, modelle basta, sono pagine di terzi.
Sono quelle pagine che prendono contenuti da altre pagine,
esatto,
e li
sono vetrine.
Condividono.
Ah. Ad esempio, le foto di
condividono,
eccetera.
Sì, ho capito,
foto che
condividono,
esatto. Però ovviamente mettendo la mention.
Nel momento in cui ti taggano foto con un pagine con 1 milione di follower,
certo, ti rilanciavano, e esatto, quindi è quello che ti ha dato la spinta.
Sì. Poi piano piano invece lo shout out di brand, ovviamente tu posti il brand, ma anche il brand ti riposta sulla sua pagina, e ovviamente aumenti visualizzazione anche così.
No, conoscevo il fenomeno, ma è la prima volta che sento dire shout out. Quindi sono ignorante.
Shout out è quando una pagina ti riposta.
Ah, vedi, questo ho imparato finalmente.
Ho scoperto.
Lo scenario digitale mi ha insegnato finalmente una cosa fighissima che posso.
Grazie Nicola, è sempre un piacere fare i programmi con te.
Adesso la prossima volta dirò solo shout out per far vedere che sono figo.
Che magari
anche senza barba.
Esatto, soprattutto dovremo sicuramente, i nostri ascoltatori non la guardano fortunatamente, però in video purtroppo c'è, cioè, e distrugge, diciamo, tutto quanto. E allora, per chiudere, perché purtroppo, cioè, abbiamo iniziato
già,
2 minuti
passata.
Fa, ma è già passata mezz'ora. Chiudiamo con il libro. Cosa vuoi raccontare? Perché hai scritto un libro?
Io
diciamolo.
Ho scritto un romanzo.
Come si chiama?
Dormivo poco. Ovviamente.
Tra le tante cose, mentre io guardo le serie TV, tu avevi scritto un romanzo. Benissimo.
Allora, il romanzo è Una rosa per un santo. È un romanzo drammatico, però un romance, comunque una storia d'amore. E la cosa bella o particolare che nasce da una violenza sessuale, quindi comunque c'è
la cosa bella
perché si ricollega, diciamo, un po' ai miei studi, no, di psicologia. Infatti il mio editore dice sempre che è un psicodramma, e viene analizzata molto la donna, e soprattutto emerge, ecco, la cosa bella è questa, che emerge la forza della donna, no, che, diciamo, è capace con l'amore non solo a creare ma a salvare. E questo era quello che volevo raccontare.
Molto bello, si chiama, ricordiamolo,
uno spoiler ovviamente,
si chiama Una rosa per un santo, lo trovate anche su Instagram con Una rosa
la
per
pagina,
un santo,
sì, esatto.
Fate un shout out. A questo punto devo sfruttare la parola.
Io, se fate selfie con il mio libro, li posto, ovviamente,
ecco.
Vedi?
attenzione, questa è una strategia super per
rilanciare.
Sì, esatto.
Dopo c'è gente che dice: io non te la farò mai il selfie con il libro, non vi preoccupate.
Non so se hai poi il coraggio di mettere la mia faccia vicino al libro,
sì,
perché
sì,
con questa barba.
Beh, ti voglio solo far vedere chi è che fa il selfie con il libro.
Ecco, direi che evito.
Scusami, dire la mia carissima amica.
Andate a vedere.
Vabbè, abbiamo fatto vedere adesso per chi non ovviamente non vedrà la diretta. Abbiamo fatto vedere una delle persone che hanno fatto la foto con il libro. Sicuramente, se conoscete Nicola di persona, quindi ne conoscete la fisionomia, c'entra ben poco. Ecco,
c'entro,
diciamo,
veramente poco. In più è un libro che ha come target le donne, quindi
lasciamo
perdere.
Fa bene leggerlo anche io.
Lo leggo, però... ma evito di fare la foto. Oppure faccio una foto con la mia mano, che anche questa ciccio, lasciamo perdere.
Abbiamo problemi con
evitiamo
con
totalmente.
I pesi.
Allora,
riusciamo come sempre a chiudere in caciara. Non si capisce perché questo programma ha questa prerogativa.
Che l'ospite ci dà brio, capito? Cioè, quando siamo io e te, tu sei una persona triste, Monica, possiamo dirlo. Io sono una persona triste. Stiamo scherzando, ovviamente. Allora, però per chiudere diamo dei riferimenti. Dici, allora, perché potevamo dirlo all'inizio, ci ho pensato solo. Allora.
No, vabbè. Il mio blog è www.kelifestyle, si rifà uno stile di vita buono, benessere, eccetera. E mi trovate ovunque con Agnese Scappini, qualsiasi pagina si chiama Agnese Scappini e... io sono lì
e fatevi la fotina,
fatevi il selfie con il mio romanzo, se vi è piaciuto sono molto felice, o per critiche, qualsiasi cosa che mi scriviate a riguardo, sono qui
e ci siamo. Bene, io direi di chiudere un'ultima domanda interessante: esistono nel mondo del fashion degli eventi
di B2B fashion
lo dico anche questa voce nasale, fashion, c'è un luogo, una sorta di fiera, un B2B per i fashion blogger, nel senso, voi come, c'è un luogo fisico dove potete incontrare poi il vostro mercato, cioè i vostri clienti?
Guarda, un luogo, il
questa è una cosa interessante.
Io gli amici li incontro là, al Pitti.
Al Pitti?
Sì, il Pitti è uno dei più, e poi la Fashion Week di Milano.
Ah, quindi diciamo, giustamente
io personalmente ho più che altro questi appuntamenti.
Monica ride perché sta immaginando me
alla Fashion Week di Milano
e ride, ovviamente. ci può stare, infatti immaginavo, quindi sono gli eventi, ma ci sono, cioè nel senso, organizzano proprio degli eventi dove voi potete scambiarvi contatti, eccetera.
Ci sono dei brand che organizzano eventi dove invitano, ovviamente, perché facciano pubblicità, certo, eccetera. Poi noi fra di noi ci organizziamo, insomma, per fare,
fanno un Insta Meet,
facciamo un Insta Meet. Bellissimo.
Ok, allora
se vi siete persi l'Insta Meet, tornate a qualche puntata precedente.
Torna alla puntata 5 e scopri cos'è. Vai alla puntata 12 e sai cos'è, shoutout. Mi ho fatto un iperlink tra i vari programmi.
Nuovi vocaboli.
Bene, diciamo che è stato un sogno averti qui con noi.
Grazie, molto onorata.
Grazie a te, poi ci spiegherai sempre man mano come riesci a fare tutte queste cose durante le 24 ore. Io adesso vado a cazzeggiare a casa, posso dire?
No, non voglio scrivere.
Anziché essere produttivo.
Non voglio scrivere un programma, un romanzo.
Vado a scrivere un romanzo.
No, a vedere una serie TV, no?
No, scriverò un libro che nasce da un dramma, la mia esistenza.
Va bene.
Bene, vi lasciamo con questo messaggio di speranza. No,
buona serata.
Noi ci rivediamo. Aspetta, noi ci rivediamo lunedì prossimo. Ci risentiamo e rivediamo lunedì prossimo dalle 22:30 alle 23.
Sempre su
Radiofonica.
Esatto, dall'officina musicale con i bassi.
Dall'officina musicale con i bassi, sempre. Francesco di là. Ciao Francesco.
Per parlare di criptovalute. Avremo un ricercatore all'università di studi.
Parleremo di criptovalute. E dovrò assolutamente. Oggi ho proprio letto un articolo.
Comprati
su
un Bitcoin.
I dog coin.
Parleremo proprio di questi cani e moneta. Dog coin, che chiami tu.
Non si chiama così.
Non lo so, però grazie.
A presto, grazie a tutti per essere stati con noi fino ad ora.
Grazie.
Ciao.